Commento alla voce nichilismo di Wikipedia. Commento fatto adesso, senza traccia, lo commento. Allora, leggo di volta in volta, riporto i passi più significativi e vi do un commento. E non è quello che avevo letto a scuola, quindi adesso proprio quello, durante il consiglio di classe, proprio creo in questo momento, perché quella pagina non la riesco più a trovare, quelle pagine. Sono 12 pagine, sono le 11 di sera, il giorno 13 dicembre, cercherò di chiudere tutto in breve tempo, anche perché devo andare a dormire. Allora, essenzialmente il nichilismo cos'è? La condizione del dannato. E c'è la questione della predestinazione, no? È chiaro che se c'è la predestinazione all'inferno, allora non esiste il senso della vita del dannato, se non in senso strumentale, cioè mezzo, fine mezzo. Anima beata, fine. Anima dannata, mezzo. L'anima dannata è un mezzo creato da Dio per le altre anime, cioè non ha un fine per se stesso. Quindi impazzisce, diventa folle, e quindi appunto la condizione del dannato è quella di tutte le malattie psichiatriche, e quindi anche l'assenza di senso. Essenzialmente il nichilismo è l'assenza di senso. Per cosa? Per il dannato. Negli stati psicotici della persona la condizione del dannato viene simulata e viene appunto riprodotta appunto nel soggetto moderno contemporaneo, assenza di senso, questo è il nichilismo, però con la specificazione epistemica che è un'assenza di senso in chiave metafisica, cioè appunto la condizione del dannato. Questa specificazione, condizione del dannato, era stata prodotta già da molti anni dalla ricerca epistemica, ma ora si va chiarendo, è proprio la condizione del dannato, cioè quello per cui la predestinazione all'inferno e quindi la sua vita è senza senso, strutturalmente, fin dall'origine. Perché c'è la predestinazione all'inferno? Non è questo il luogo per esporre questa concezione, perché richiede un'esposizione apposita. Diciamo appunto che la predestinazione al paradiso all'inferno ci deve essere, perché Dio non può creare con il rischio della creazione, perché potenzialmente, essendo gli uomini liberi, tutti gli uomini potrebbero finire dannati in conseguenza dei peccati, e quindi Dio avrebbe creato senza senso. Né Dio può gestire la vita umana verso il rischio, in base al rischio, perché soffrirebbe troppo per amore, la paura di perdere la creatura. Quindi la predestinazione ci deve essere. Ma queste sono considerazioni secondarie. La predestinazione c'è a livello strutturale. Qual è la differenza tra cattolicismo e protestantesimo? Che appunto l'uomo, per essere libero a causa del male, è la tesi tipica dell'episteme, della ricerca epistemica, non deve conoscere la propria predestinazione, solo così è libero. Quindi quando appunto il protestante, qui andrò a modificare il titolo dell'esposizione perché sto facendo teologia pura, quando il protestante dice che il calvinista è la ricchezza e predestinazione alla salvezza, la povertà all'inferno, sta facendo emergere le condizioni simulate della predestinazione e quindi blocca la libertà. E infatti la libertà non ha senso, dice Lutero, il libero arbitrio, no? Appunto debole, e quindi è Severino praticamente, e anche Freud. Però Freud commette l'errore, e per questo criticano la psicanalisi, di distinguere es io superio e quindi di enucleare l'io e proteggerlo in senso concettualmente, perché se c'è l'io, l'io è strutturalmente io e quindi è libero. Quindi questo è l'errore di Freud, la contraddizione. Tu puoi dire che l'io è condizionato finché vuoi dall'ess, ma l'io è distinto dall'ess, e in questa distinzione sta la libertà dell'io. Poi dice l'episteme, il superio nasce per equilibrare l'ess, il superio scaccia l'ess e libera l'io. E naturalmente c'è anche la psicosi del superio, che è appunto un rovesciamento dell'ess, il dovere morale come senso di colpa. E poi c'è anche un'altra questione, no? La questione appunto è, cosa dicevo? Che appunto in realtà, ecco, le condizioni simulate, ricchezza sappiamo significa essere ricchi in senso spirituale, non materiale, ed è una condizione simulata perché in realtà la ricchezza è anche materiale, cioè il paradiso, il capitalismo, l'accumulo del capitale, simulazione della fonte edenica, che appunto avviene nella liturgia cattolica in modo corretto, e non, a cui ci si deve accostare col digiuno, cioè con la povertà, non solo spirituale, col digiuno appunto, no? Fisico, dai beni materiali e dal piacere. E poi appunto c'è la condizione, quindi appunto simulazione, verità e falsità della ricchezza, proprio verità e falsità della ricchezza materiale, c'è anche una verità della ricchezza materiale, in paradiso è vera ricchezza materiale, che il capitalista imita. E quindi appunto, parlando di predestinazione all'inferno e al paradiso, si parla appunto subito di capitalismo, perché appunto la fonte energetica, il paradiso, i territori, le proprietà private, il capitale, l'accumulo energetico, appunto, quindi questo è il capitalismo. E poi c'è anche un'altra considerazione, e cioè che in realtà il cattolico giustamente conosce la propria predestinazione. L'uomo che fa sempre il suo dovere può pensare a ragione di essere stato predestinato alla salvezza. L'uomo che fa il suo dovere, non quello che accumula ricchezze uccidendo. Questo secondo il calvinismo, e appunto questa è un'aberrazione ed è un capovolgimento della verità. Iniziamo con la parola, con la voce nichilismo. Allora io adesso farò delle pause, non si avvertiranno le pause perché appunto interrompo l'esposizione con la funzione sia c'ho rec, c'ho un Olympus qua. Appunto, no? Io blocco il registratore, quindi parto col registratore quando appunto leggo i passi importanti e vi do il commento. Io interrompo perché appunto devo leggere, commento in diretta e quindi non ho nulla di scritto, perché appunto io non ho mai nulla di scritto, io creo esponendo i pensieri che mi vengono in mente. Allora, l'introduzione della voce di Wikipedia nichilismo, e qui appunto questa esposizione sarà lunghissima, va letta tutta, perché qui io ho già detto, avevo già detto precedentemente, in esposizioni precedenti, che questa voce è costruita molto bene. Leggiamo, il termine nichilismo o nihilismo, dal latino classico nihil e dal latino medievale nichil, nulla, e quindi appunto il nulla, dico io, come schermo che nega l'inferno, che censura l'inferno, perché dice Gesù, è peggiore l'inferno del nulla. Severino parla di nulla, ma non parla mai di inferno. Poi Severino, se parla di inferno, dire cose vecchie. È la dottrina filosofica che suggerisce la negazione di uno o più aspetti significativi della vita, per cui il mondo, l'esistenza umana in particolare, è priva di senso, come ho già spiegato. Scopo, valore etico e la verità incomprensibile, quindi negazione della possibilità di conoscere la verità. Se inteso in forma di nichilismo esistenziale, la vita stessa è senza senso, la condizione del dannato. Obiettivo e valore intrinseco. Moralmente intende affermare che la morale non esiste di per sé, e che tutti i valori morali sono stabiliti strettamente artificiosamente, questo è più difficile da dire e da spiegare. Il nichilismo può anche assumere forme epistemologiche, quindi appunto la conoscenza, o metafisico-ontologiche, ovvero rispettivamente che per qualche aspetto della conoscenza non sia possibile o che la realtà in effetti non esista, appunto, è la condizione di Satana, la psicotica, che nega la esistenza della realtà per negare la propria predestinazione all'inferno, perché Satana, pensando a quello che gli capiterà, impazzisce, censura la verità, censura la realtà e quindi tu nulla esiste. E lo schermo del nulla, al nulla per negare la propria destinazione all'inferno e contamina l'uomo da questo punto di vista. Il termine nichilismo è talvolta usato in associazione con anomia per spiegare lo stato d'animo generale di disperazione, ecco appunto la condizione del dannato, la disperazione, che un vescovo ha definito il maggior peccato che l'uomo possa commettere, e di una inutile percezione dell'esistenza. E si può sviluppare quando si concepisca che non ci sono necessariamente norme, regole e leggi. Ecco, quel discorso della morale è più difficile, perché questo appunto è la negazione della verità morale. E anche qui siamo con la negazione del libero arbitrio, Lutero, poi Severino, eccetera, eccetera. Continuiamo. Ecco, non leggo tutto, leggo ciò che è essenziale. Il nichilismo pone, sono quindi a pagina 2 perché è stampato con la mia stampante, il nichilismo pone molto in discussione, il nichilista inteso in senso colloquiale può divenire sinonimo di disfattista, persona che ama distruggere le convenzioni altrui senza individuare una possibilità di esistenza seria tranne la propria, altrimenti si ha l'impazzimento di Nietzsche o il suicidio. Poi, ama distruggere le convenzioni altrui, come il tipico esempio del professore liceale di filosofia che distrugge le convenzioni pensando così di proteggere i giovani, o volontariamente li vuole disorientare, proprio questo professore di filosofia particolarmente aggressivo e violento, e magari anche spingendoli a certe consolazioni, e appunto, come si fa appunto nelle scuole, nelle classi, senza individuare una possibilità di esistenza serena o uno schema alternativo. E in generale si intendono come nichiliste le dottrine e i comportamenti corrispondenti, che negano la possibilità di pervenire a una realtà ultima, ovvero sostanziale, affermando a volte in modo polemico la limitazione della conoscenza umana al solo apparire, quindi il tema del solipsismo, l'uomo chiuso in una sfera, come già Heidegger aveva criticato il Severino in quell'espressione, riportata nel libro autobiografico di Severino, quello precedentemente autobiografico, mi pare La follia dell'angelo, non mi ricordo bene. Si distingue nichilismo etico e nichilismo gnosologico, dice Wikipedia, qui salto, anomia, si identifica con l'anomia, sensazione generale di disperazione, già detto, l'esistenza non ha alcuno scopo, efficacissimo, E poi non vi sono norme, regole, leggi, questo è il punto difficile da spiegare. Cercherò di capire perché è difficile spiegare, perché è la condizione dell'uomo terreno, non disperato, che nega le regole. Quindi si pongono le regole e quindi è la condizione dell'uomo che deve decidere e nega la necessità di dover decidere. Cioè non è qui il dannato, qui è l'uomo terreno che deve fare le sue ricerche e devia dalla verità. Appunto, ecco. Poi diversi teologi e autorità religiose hanno spesso sostenuto che il postmodernismo e diversi aspetti della modernità rappresentano il rifiuto del deismo, del teismo, e il non accettare le dottrine teiste, cioè la credenza in Dio, è uno dei punti cardine del nichilismo. Qui avrebbe fatto un discorso apposito, ma non lo faccio qui perché appunto io sto analizzando la voce, non metto a costruire troppo. C'è appunto il rapporto tra Dio e il nichilismo, e appunto di mutua esclusione. Forme di nichilismo, questo è il paragrafo estensione del concetto e storia. Forme di nichilismo, interrompo. Allora, nichilismo metafisico, qui poi il discorso si fa complesso, non vado a confutare le teorie, non sarei neanche in grado di farlo, leggo solo alcune frasi. Il nichilismo metafisico è una teoria filosofica secondo cui è possibile, fra virgolette, che non esistano realtà oggettive nella totalità. Una forma estrema nel nichilismo metafisico è comunemente definita come la credenza per cui non esiste nessuna componente di un mondo autosufficiente. E questo è anche vero, perché Dio sta sostenendo il creato. Quindi all'interno della falsità c'è anche la verità. Io dico che è falso. È impossibile distinguere l'esistenza dalla non esistenza. Se non esiste qualcosa che può discernere, distinguere il significato di esistenza dalla sua negazione, non esistenza, il concetto di esistenza non ha alcun significato, l'esistenza in sé non significa nulla, nulla può essere definito come reale, vero, reale, la realtà, vero, la verità, poiché questi parametri, la realtà e la verità, non esistono. Ecco, appunto, che cosa si capisce da questo discorso? Non è che io dico io esisto, la realtà esiste, il discorso di Cartesio, no? Il dubbio iperbolico e la sua soluzione. Non è che io dico esisto, io dico che, non dico che quello che vedo, che il tavolo esiste, no, perché io accolgo la concezione orientale, orientalistica, che dice appunto che io sto dormendo, un sogno, tutto è illusione, eccetera. Quello che certamente posso dire è che io esisto, cogito ergo sum, io esisto, non so se sto dormendo, se sono sveglio, quello che so è che esiste la realtà e la verità. Non dico che quello che mi appare davanti è la realtà, perché non sono ingenuo, e però so che esiste la verità, per esempio 1 più 1 uguale a 2, all'interno delle convenzioni che si stabiliscono, la verità e la realtà. E quindi praticamente questa negazione è Satana che vuole negare la verità perché ha paura di quello che accadrà, gli accadrà. Ed è l'uomo che nega la realtà perché ha paura di quello che gli accade se non fa il suo dovere. E appunto l'uomo non vuole fare il suo dovere. Quindi ecco che si determinano schemi di rimozione e di censura della verità che producono l'annullamento della realtà. Nulla esiste nell'interpretazione epistemica. Ecco, proseguiamo. Salto il nichilismo politico, che l'esposizione mi sembra debole, perché appunto è tutto da vedere se le strutture sociali politiche come governo, famiglia e leggi non sono razionalizzate. E poi perché dovrebbero essere razionalizzate? Il nichilismo nega la ragione, quindi questa esposizione mi sembra debole. Poi il nichilismo morale dice non esiste l'etica, qui interpreto io per andare veloce perché altrimenti non riesco ad andare a dormire. Allora, questo paragrafo dice questo, no? Non esiste alcuna moralità secondo il nichilismo, quindi uccidere, per l'estremo dell'atto illecito, non è né giusto né sbagliato, ecco, quindi uccidi non ha alcuna importanza, non vi è alcuna moralità e se questa esiste è un'invenzione umana. Poi, altri discorsi, nichilismo esistenziale, questo devo leggerlo tutto, il nichilismo esistenziale è la credenza per cui la vita non ha alcun valore o senso intrinseco. La negazione del senso. Nell'universo il nichilismo esistenziale afferma che un singolo umano, diritto di tutto il genere umano, è insignificante, senza scopo, è irrilevante nella totalità della sua esistenza. L'esistenza del senso, l'inesistenza del senso della vita è stato un problema largamente trattato dalla scuola filosofica dell'esistenzialismo. L'inesistenza del senso della vita. Si poteva dire l'esistenza del senso della vita. Qui si mette in negativo. Poi, nichilismo mereologico, nichilismo compositivo, dice che la realtà che io vedo è un prodotto della fallacia delle percezioni umane. Io invece dico, è un prodotto delle percezioni umane. Perché aggiunge la parola fallacia? Questo appunto viene aggiunto, come dire, io mi chiamo Giulio, no, io non mi chiamo Giulio, io mi chiamo, che ne so, Giuliano. Ecco, allora il discorso, non il discorso. Io che mi chiamo Giulio so che è una convenzione, ma accettata questa convenzione io mi chiamo Giulio. Invece tu vuoi aggiungere la parola fallacia della percezione umana, cioè tu capovolgi quello che si ritiene essere invece, non da capovolgere. Diceva Carmelo Vigna nell'espressione riportata, ripresa da Aristotele, no? Nella sua esposizione, deve ricordarsi di essere un uomo anche colui che fa le dimostrazioni, come dire, non dimenticarti che hai dei limiti, ma all'interno di questi limiti la verità è assoluta, e quindi non vado a negare l'evidenza, come invece fa il nichilismo, perché appunto è un sistema di blocco e di censura. È tipico il caso, lo sappiamo bene, delle persone che dicono il bianco è nero e il nero è bianco, le persone che negano l'evidenza, le persone che fingono la verità, le persone che fingono la verità o perché non sono consapevoli di farlo o perché sono consapevoli di farlo. Appunto, chi ti insegna le bugie? I preti innanzitutto. Loro possono farlo, lo chiamano diplomazia e prudenza, altri invece lo fanno per cattiveria. Qui noi non siamo bambini, non pensiamo che l'uomo non debba avere la maschera. Il nichilismo è uno che mette la maschera anche dal punto di vista della verità ed è convinto di farlo, è un soggetto inconscio. Nichilismo epistemologico, la forma epistemologica del nichilismo può essere vista come l'estremizzazione dello scetticismo in cui ogni forma di conoscenza e sapere è negata. E finalmente vado a pagina 4. Ecco qua, per esempio, qui salto tutto perché altrimenti non vado più a letto. Nichilismo russo, lascio stare tutto. Poi Nietzsche, vediamo. Allora, qui Nietzsche, aspetta. Allora, questa esposizione di Nietzsche nella voce nichilismo di Wikipedia è estremamente notevole, perché qui riassume l'essenza del pensiero di Nietzsche, che non era disfattista, ma tutt'altro. E perché è impazzito? Perché purtroppo ha formulato l'errore. E ha creduto nell'errore, per questo è impazzito. Cioè, nell'episteme si distingue al di là e al di qua, e si dice nell'episteme, solo l'episteme l'ha detto anche Gesù, i violenti si appropriano del regno dei cieli, cioè portano il regno dei cieli in terra, come tipico esempio, come dicono gli storici, anche Paolo Mieli l'avrà detto, che appunto, cos'era Hitler? Il tentativo di portare il cielo in terra. Questo fa Nietzsche. Allora, si distingue un nichilismo, appunto, la denuncia della decadenza della civiltà, non sto qui a leggere, la denuncia della decadenza della civiltà, l'uomo appesantito dal passato, dai vincoli, al senso di colpa, dalla inibizione delle pulsioni primordiali, e quello che invece che viene definito, come si dice qua, ecco, nichilismo passivo, questo appunto, e quello che invece viene definito nichilismo attivo, cioè, e qui va letto, perché va letto tutto quanto, perché è straordinario. Allora, nichilismo come segno dei tempi, decadenza in cui denuncia della decadenza in cui versa la civiltà, fino all'annuncio della nuova era, profezia di una nuova era che sorgerà dalle ceneri della morte dell'uomo, così come storicamente si è dato, e del Dio, morte di Dio, che egli ha costruito a propria immagine e somiglianza, Feuerbach. Quindi, profeta interprete di questa nuova era sarà dunque non più l'uomo, ma una sorta di figura mitica, designata come l'oltreuomo, Übermensch, il superuomo, capace, che attenzione dice l'episteme, collegato col Superman della cinematografia americana, dopo spiego perché, capace di assumere su di sé il senso profondo dell'inchilino superato, rendendosi autore creatore di nuovi valori, appunto l'uomo in paradiso che è creatore, come vuole Severino e Nietzsche. Ecco appunto che il simbolo del nichilismo passivo sono il cammello, cioè l'uomo portatore del peso dei valori degli idoli che si è creato, che lo appesantiscono, reprime la potenza, l'istinto di libertà creatrice. Poi l'altro esempio è il leone. Secondo la figura del leone, il nichilismo stesso, ma anche il filosofo distruttore, poiché anche l'immerso nel processo di decadenza, figura del nichilismo, e infine l'aurora, oltre l'uomo, l'antropumano, e Severino aggiunge oltre Dio, l'oltre uomo che, liberatosi dalla catena della storia e alleggerendosi dai fardelli del passato che imprigionevano il gioco creativo delle sue facoltà e dei suoi istinti primordiali, come un fanciullo gioca finalmente libero e creatore di sempre più nuove possibilità esistenziali, sì che la terra diventa luogo di guarigione. E quindi appunto il nichilismo è un evento che porta con sé decadenza e spaesamento, tanto da costituire una sorta di malattia da cui il mondo moderno è affetto. Tale malattia condurrebbe alla disgregazione del soggetto morale, alla debilitazione della volontà e la perdita del fine ultimo dell'esistenza, nichilismo passivo. A tale condizione seguirebbe, secondo Nietzsche, un risorgimento della volontà legislatrice umana e un superamento della condizione di malattia attraverso una multiforme rivalutazione dell'esistenza, un nichilismo attivo, libera da ogni pretesa di verità assoluta. Fondamento ontologico del nichilismo è la morte di Dio, simbolo della perdita di ogni punto di riferimento e massima rivelazione del nulla universale. Ecco appunto le due fasi di Nietzsche, quella distruttrice e quella che denuncia, le tre fasi, denuncia, distruzione e creazione, l'uomo portato in paradiso. Perché dico che il superuomo di Nietzsche è il superuomo della cinematografia? Superman. Questo parallelo può far sorridere, anche a me faceva sorridere, e invece è molto serio. Perché? Perché in paradiso non c'è solo l'uomo creatore, c'è anche l'uomo potenziato, potenziato energeticamente, e quindi l'uomo che va alla velocità della luce, per intenderci. In questo senso c'è una precisa relazione tra il superuomo di Nietzsche, che è un intellettuale, alla Henri Lévy, come quello, l'intellettuale francese, andrò a vedere perché non mi ricordo il nome, Henri Lévy, e poi Claudio Magris, cioè Joyce dell'Ulisse, Thomas Mann, un intellettuale, no? Il superuomo. Anche Gabriele D'Annunzio, potentemente, il superuomo, quello che va in aereo, sgancia le bombe, poi scende a terra e si mette a scrivere la poesia su quello che ha appena fatto. Il poeta che è anche guerriero, poeta guerriero. E poi invece diventa il Superman americano, perché in paradiso l'uomo riesce a spostare le galassie col pensiero, e quindi è appunto Superman che va alla velocità della luce. Quindi c'è una relazione tra le due cose. Heidegger. Quindi non finisco più. Ecco, allora faccio l'esposizione in due pause, adesso vado a Nanna perché non ce la faccio più. Quindi prima esposizione, domani ci sarà la seconda esposizione. Quindi spezzo il commento alla voce di nichilismo in due parti. Sono arrivato alla voce di Nietzsche fatto, e domani faccio Heidegger e proseguo. Chiusa esposizione.